Unicoop Firenze, SPI, CGIL Toscana e Controradio con il patrocinio dell'Ampi Firenze presentano Il viaggio della Costituzione, ciclo di podcast con Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, a cura di Domenico Guarino. Libertà e i diritti fondamentali.
Allora, professor Conti, siamo al Museo del Novecento in questa mostra molto bella, molto significativa, retroscena che presenta dei quadri tratti dalla collezione Alberto della Regione di artisti antifascisti che esprimevano il proprio lavoro, la propria arte durante un regime particolarmente duro, no? Che aveva compresso le libertà individuali e collettive in una forma di sovranità molto impattante e che aveva una logica costruita su un capo carismatico da cui derivava poi il resto nell'emanazione del potere. Oggi chiaramente siamo in una fase diversa. Come cambia il concetto di sovranità nel passaggio tra il fascismo e la democrazia repubblicana in cui viviamo?
La sovranità fascista è una sovranità etica. Lo Stato fascista è uno Stato etico, lo Stato fascista ha una sua dottrina. Questa dottrina si identifica nella dottrina del capo dello Stato e il capo dello Stato non a caso è il duce. Questo modello etico viene completamente rovesciato dalla Costituzione. La Costituzione ha alla sua base un'idea di fondo e questa idea di fondo è che lo Stato non può essere portatore di alcuna verità. Le direi che forse il tratto essenziale del nostro testo costituzionale è che il testo della Costituzione non considera in alcun modo l'idea di verità. Questo lei lo capisce abbastanza bene da alcune norme. La prima di queste è l'articolo 19 in rapporto all'articolo 21. L'articolo 19, quando parla di fede, dice ciascuno professa la sua fede. E questa è una libertà individuale. Ogni individuo può credere in ciò che ritiene meglio e può praticare i culti della sua religione nella misura in cui questi non siano contrari al buon costume. Viceversa, l'articolo 21, quando parla di opinioni, esprime l'idea del manifestare. Come lei in questo momento può manifestare una opinione, altrettanto è quello che io sto facendo. Quindi nel testo della Costituzione la verità è l'oggetto di una ricerca individuale che può esserci come può non esserci. Questo, a mio avviso, è particolarmente evidente nell'articolo 82 della Costituzione, dove si parla del potere di inchiesta parlamentare. Potere di inchiesta parlamentare è quel potere con cui il Parlamento si interroga sul senso di alcuni fenomeni che possono anche avere una consistenza storica.
Articolo 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchieste procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Pensiamo alla grande inchiesta parlamentare guidata dall'onorevole Tina Anselmi sulla loggia P2. Oppure pensiamo all'inchiesta, anche quella straordinaria, sugli anni del terrorismo. Questa inchiesta è l'oggetto di un potere parlamentare. Questo potere parlamentare è costruito in maniera da rispecchiare l'articolazione in gruppi parlamentari del Parlamento stesso. Noi se pensiamo a qualche cosa di lontano dall'idea di verità storica, è una verità che si costruisce a maggioranza. Perciò la nostra Costituzione è del tutto allergica all'idea di verità, al punto da considerare l'unica verità costituzionalmente ammissibile oggetto del principio maggioritario. Questo durante il fascismo sarebbe stato oggetto della dottrina dello Stato e di conseguenza oggetto di una decisione che, le direi, in questo caso non sarebbe avvenuta nel circuito parlamentare, ma sarebbe avvenuta direttamente attraverso l'intermediazione tra il capo e la massa.
Sappiamo se l'attentato di Bologna abbia o meno svolto un ruolo paragonabile a quello che ha avuto l'incendio del Reichstag per il regime hitleriano. Resta il fatto che le leggi fascistissime, un mese dopo quel colpo di pistola che sfiora Mussolini, sono una tappa fondamentale per instaurare la dittatura in Italia e fecero scuola per molti altri aspiranti dittatori in Europa e altrove. Con le leggi fascistissime sono totalmente soppresse la libertà di stampa, la libertà della persona, del pensiero, dell'espressione e della parola. E il Partito Nazionale Fascista diviene l'unico partito ammesso, essendo stati sciolti tutti i partiti, le associazioni e le organizzazioni volte ad esplicare un'azione contraria al regime. Nel novembre 1926 si può dire che si abbia in Italia la fine di ogni vita politica e l'inizio del regime. Ha inizio la fascistizzazione di tutte le istituzioni e di tutti i settori dell'attività nazionale: stampa, scuola, magistratura, diplomazia, esercito, organizzazioni giovanili e professionali. La soppressione di libere elezioni completa l'opera. Il regime parlamentare non esiste più, sostituito da un regime autoritario a partito unico, incentrato sull'autorità del capo del governo e basato sul terrore poliziesco.
Articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente e non mai oltre 24 ore fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire con norme di carattere generale che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Sicuramente l'articolo 21 individua la libertà di manifestazione del pensiero come una libertà individuale, cioè non è collegata alla democrazia. Non perché nei fatti non ci sia un collegamento tra libertà di manifestazione del pensiero, diritto ad essere informati, diritto di cronaca, pluralismo nell'informazione e sistema democratico. Questo collegamento indubbiamente c'è e indubbiamente è fortissimo, però il punto di partenza della nostra riflessione deve essere un altro. La libertà di manifestazione del pensiero è prima di tutto un diritto individuale e quindi è un qualche cosa che riguarda direttamente la persona. Perché nella nostra Costituzione le singole libertà non servono a dare allo Stato il valore degli individui che lo abitano. Serve direttamente a valorizzare gli individui. Quindi la libertà di manifestazione del pensiero diventa uno strumento della democrazia, ma perché ha al suo centro come finalità la piena espressione di una persona. Questo secondo me è il punto centrale delle libertà e la vera inversione rispetto al modello che ha preceduto la Costituzione. Nel nostro modello non è l'individuo in funzione dello Stato, ma è lo Stato in funzione dell'individuo. E lo Stato è tanto più forte quanto più ciascun individuo è libero di affermarsi come persona. Quindi, quando lei esercita il diritto di cronaca, cosa che fa quotidianamente, non lo fa allo scopo di realizzare il pluralismo. Quello è il fenomeno, è quello che accade. Lei lo fa perché in questa maniera realizza la sua dignità, realizza la sua personalità. Ed è perché lei realizza la sua personalità che il nostro è uno Stato democratico. C'è un nesso inscindibile tra le libertà e la democrazia. E non è un nesso utilitaristico. L'idea di fondo è che se lo Stato normalmente viene individuato con l'immagine di una piramide al cui vertice vi è il sovrano e alla cui base vi sono i cittadini, il nostro modello è un modello in cui lo Stato e quindi la sovranità non è ciò che sta al di sopra dei cittadini, ma è ciò che serve i cittadini. Se noi riflettiamo sul concetto di sovranità, che è un po' il trait d'union delle riflessioni che stiamo svolgendo in questo momento, è inevitabile avere in mente la copertina del Leviatano di Hobbes e quindi questo mostro fatto di tanti uomini, ciascuno dei quali è collegato all'altro da un vincolo di fedeltà e di obbedienza che si esprime attraverso lo Stato assoluto. Ecco, lei pensi che questo modello cambia di senso nel momento in cui noi non siamo più collegati gli uni agli altri da un vincolo di fedeltà e di obbedienza, ma da delle libertà individuali che permettono a ciascuno di noi di diventare pienamente persona. E qui vi è un ulteriore spazio in cui noi possiamo collocare l'espressione piramide rovesciata. Nella tradizione costituzionale continentale alla quale noi apparteniamo, che è la Costituzione che si dipana a partire dalla Costituzione francese, le libertà appartengono ai cittadini. Uno dei momenti più critici della Rivoluzione francese sul piano internazionale è il rapporto con la colonia di Haiti, quando nella colonia di Haiti si sviluppa un movimento rivoluzionario che rivendica l'applicazione della Dichiarazione dei diritti e dell'uomo anche all'interno di quella colonia. E la Rivoluzione francese in quel momento è ferrea nel negare questa applicazione. I diritti dell'uomo sono del cittadino metropolitano, sono di colui che abita la Francia, non possono essere attribuiti ai cittadini di quella lontana colonia, dove può continuare legittimamente a praticarsi la servitù. Ecco, noi non conosciamo, a mio avviso, questa idea di cittadinanza. Non si è titolari di diritti e di libertà perché si è cittadini, ma si è cittadini perché si è titolari di diritti e di libertà. Allora il dovere di fedeltà alla Repubblica non è più semplicemente un prestare ossequio a uno Stato persona cui si deve obbedienza. È un appropriarsi quotidianamente dei diritti e delle libertà che consentono di essere cittadini di quello Stato. Lei è un cittadino nel momento in cui esercita il diritto di cronaca. Perché esercita il diritto di cronaca? E non esercita il diritto di cronaca perché è un cittadino. Come accennavo prima, classicamente le libertà si declinano secondo quelle che sono le riflessioni di John Stuart Mill. La libertà serve perché lo Stato ha bisogno di persone di valore e solo delle persone libere possono essere persone di valore, e quindi le libertà servono per costruire l'impero. Per noi la logica è completamente diversa. Le libertà servono per costruire le persone. E lo Stato è forte perché è composto di persone. Persona è un'espressione abbastanza forte, utilizzata molto spesso dalla Costituzione. Pensi all'articolo 2 della Costituzione, il principio personalista.
Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Questa espressione ha un'etimologia che viene dall'etrusco, dove fersum era la maschera, ed era quella particolare maschera che usavano gli attori teatrali per impersonare quel personaggio e far sentire la loro voce, perché amplificava la voce dell'attore. Allora le libertà che cosa sono? Sono ciò che permette a ognuno di noi di diventare se stesso, di indossare la sua maschera, non la maschera di un altro, e di far sentire la propria voce. Le libertà hanno come scopo costruire dei cittadini che siano se stessi e che si facciano ascoltare. Le libertà sono un sistema chiuso o un sistema aperto? Da una parte vi è chi dice sono un sistema chiuso perché la prima libertà è il principio di massima libertà e ogni libertà declinata nel senso del diritto positivo non può che costituire una limitazione delle altre libertà, e dall'altra parte chi invece dice le libertà sono mutevoli, e sono mutevoli perché cambia la dimensione nella quale ciascuna persona è chiamata a vivere, e quindi non possiamo bloccare il sistema delle libertà. È evidente che le libertà in questi 80 anni sono cresciute, si sono modificate, alcune libertà non hanno sicuramente più il senso che avevano prima, poche norme sono vecchie, come una norma che, occupandosi di libertà di manifestazione del pensiero, si preoccupa del sequestro della corrispondenza e non negli anni 70 del pluralismo nell'informazione radiotelevisiva o oggi del pluralismo all'interno della rete. Allora il vero tema è capire come il concetto di libertà si evolve e quali sono gli strumenti per gestire in maniera coerente, equilibrata, prudente anche, l'evoluzione del sistema delle libertà. Qui, secondo me, gran parte dello spazio è occupata dalla giurisprudenza costituzionale, che dal 1956 si interroga incessantemente sul significato delle singole libertà e le fa evolvere. Il concetto di ambiente che abbiamo appena accolto in Costituzione in maniera esplicita è affermato dalla giurisprudenza costituzionale almeno dal 1986. Credo che sia molto significativo il fatto che la seconda parte della Costituzione, quella intestata ai diritti e ai doveri dei cittadini, parta con un elenco che non è solo un elenco delle libertà in senso classico. La prima libertà è la libertà personale. La libertà personale è la libertà dallo Stato. È la libertà contro l'ingiusta detenzione. E il nostro è un modello che prima di tutto protegge l'individuo dallo Stato. Io ho il diritto di non essere oggetto di una pressione indebita da parte dello Stato. Questo lei lo trova con grande chiarezza sia nell'articolo 13 che nell'articolo 23 della Costituzione, che è quella norma che vieta le prestazioni patrimoniali o personali imposte. Poi vi è la libertà di domicilio. Ciascuno ha diritto alla proiezione nello spazio della propria personalità, che è la libertà che caratterizza non tanto e soltanto la propria abitazione, ma ad esempio il cassetto nel quale un adolescente custodisce i propri segreti. Quello è il suo domicilio all'interno della casa familiare. Poi vi è una libertà, secondo me, straordinaria, che è la libertà di corrispondenza, che non è certo la libertà di scrivere una lettera e di chiuderla in una busta per inviarla, ma è la libertà di poter parlare con chiunque senza che nessuno ci ascolti. È la libertà di poter avere dei rapporti individuali che sono liberi perché sono segreti, perché ciascuno ha il diritto alla segretezza nelle proprie comunicazioni interpersonali. Poi vi è la libertà di circolazione. Qui siamo all'interno di una mostra e le mostre sono il luogo perfetto per un flaneur, una persona che semplicemente passeggia. La nostra è una Costituzione che libera l'individuo che desidera vagabondare, perché in questa maniera si forma un'idea, l'idea che mi posso fare osservando i quadri raccolti da Alberto Della Ragione. Poi straordinaria la libertà di riunione: come passeggio mi posso fermare e posso formare dei raggruppamenti insieme ad altre persone per discutere insieme o per protestare o per qualsiasi altra cosa. Lei pensi a come è lontano il concetto di riunione dal concetto di adunanza. Nel periodo fascista si sarebbe detto diritto di adunanza. Abbiamo il diritto di riunirci in uniforme, di schierarci e di ascoltare quello che ci viene detto. No, noi non abbiamo questo diritto. Noi abbiamo il diritto di passeggiare, incontrarci con altre persone e conversare, che è tutt'altra cosa. La dimensione collettiva dei diritti è evidente nella libertà di associazione, che è tutto ciò che io da solo non posso riuscire a fare e che posso riuscire a fare soltanto se mi unisco insieme ad altre persone. Poi quelle libertà di cui abbiamo già parlato, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di professare una fede.
Articolo 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrativi, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
E poi infine una libertà che a me affascina molto, che è il diritto di agire in giudizio. Il rapporto tra l'individuo e lo Stato quando l'individuo subisce un torto, che deve essere intermediato dalla funzione giurisdizionale. E lì lei vede la sacralità dello Stato. Lo Stato è colui che realizza la solidarietà attraverso il diritto come strumento di composizione dei conflitti, e lo fa vietando a se stesso fattispecie penali che non siano previste dalla legge, eserba di legge. Trova alla fine dei diritti civili, ed è interessante, l'articolo 28, che è quello che declina la responsabilità del pubblico funzionario. Io posso essere sottoposto all'imperatività dell'azione amministrativa solo perché chi esercita un potere autoritativo è responsabile di fronte alla legge per ciò che sta facendo. Lo Stato esercita l'autorità nei confronti dei cittadini perché i suoi funzionari sono sottoposti alla legge e debbono risarcire nel caso in cui violino la legge in danno dei cittadini. E questa è l'unica maniera nel quale lo Stato può vessare, mi consenta questa espressione, i suoi cittadini, come nel caso in cui espropri un determinato bene. Questo principio lo troveremo anche nell'articolo che parla della proprietà privata e che giustifica l'esproprio solo in cambio di un giusto indennizzo. Però lì lei trova forse qualche cosa di ancora più forte: il fatto che la proprietà privata esista in funzione di un interesse superiore. Noi, quando parliamo di proprietà privata, siamo abituati a un'espressione latina che si fa risalire a Bartolo da Sassoferrato: lo ius utendi ac abutendi quatenus iure permittitur, il diritto di usare e di abusare nei limiti di ciò che è consentito dal diritto. E il diritto, l'unica cosa che non consente è l'abuso del diritto in danno di qualcun altro. Per noi non è così. Per noi la proprietà non è il diritto di utilizzare e di abusare, è il dovere di utilizzare quel determinato bene per uno scopo che sia nell'interesse di tutti, che è il motivo per il quale l'articolo 47 protegge il risparmio. Il risparmio serve, ma non serve per mettere il mucchio delle monetine da parte e poi utilizzarle come si desidera. No, serve perché ognuno ha diritto alla casa. E serve perché la casa divenga un diritto grazie al salario, perché il salario a questo punto ha uno scopo, che è assicurare un'esistenza libera e dignitosa, e questa esistenza libera e dignitosa si manifesta anche in quello spazio nel quale quella famiglia manifesta la propria personalità. Nel concetto di proprietà, ciò che davvero secondo me è straordinario nel tessuto costituzionale è l'idea di funzione sociale.
Qui c'è un quadro molto significativo che è esposto al contrario, che è la tela di Guttuso, in cui sostanzialmente Guttuso dà una professione di antifascismo sul retro, perché ovviamente davanti non poteva, a proposito di maschere, no? Non poteva, perché sarebbe stato censurato. E in tutte queste opere della mostra retroscena gli artisti esprimono sotto delle categorie non immediatamente percepibili la propria ribellione al regime. In che modo oggi la Costituzione metterebbe Guttuso in grado di presentare la faccia, diciamo, vera del quadro e di non dover affermare nel retroscena la propria libertà?
Oggi noi non avremmo alcun problema nel poter scrivere sul fronte del quadro invece che sul retro del quadro 25 luglio 1943, fine del fascismo. Il nostro problema è trovare uno spazio per esporre quel quadro. Il nostro problema è trovare qualcuno che ascolti la nostra voce. Ecco, io credo che vi sia ancora oggi molta strada da fare e che riguardi proprio questa strada, l'affermazione del pluralismo. Dove un tempo il pluralismo era manifestare la propria opinione ed era essere costretti a nascondere le proprie idee, oggi il problema del pluralismo è essere ascoltati in un mondo nel quale vi è sempre più rumore e nel quale è sempre più difficile far sentire il peso delle proprie parole.
Unicoop Firenze, SPI CGIL Toscana e Controradio con il patrocinio dell'Ampi Firenze hanno presentato Il viaggio della Costituzione, ciclo di podcast con Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, a cura di Domenico Guarino. Registrato presso il Museo del Novecento con la mostra Retroscena dedicata agli artisti antifascisti della collezione della Ragione.